E rieccoci sulle frequenze di Radio Blackout con una nuova diretta. La notizia che andiamo ad affrontare oggi è quella per cui con 110 voti favorevoli Palazzo Madama ha dato il via libera al DDL Calderoli, quindi il DDL che prevede l'autonomia differenziata. E diciamo che da una lettura, da delle critiche che la denominano come un'istituzionalizzazione delle diseguaglianze alle accuse di anticostituzionalismo, possiamo dire che è un provvedimento che lascia molto a discutere. Ne parliamo oggi quindi con Alessandra Agostino. Alessandra Agostino è docente di diritto costituzionale presso l'Università di Torino. Ciao Alessandra, ci senti?
Ciao a tutte e tutti.
Buongiorno, allora entriamo subito nel merito. Innanzitutto, cosa prevede questo DDL Calderoli?
Allora, faccio una premessa perché il DDL Calderoli in realtà è un'attuazione di un articolo della Costituzione, che è l'articolo 116,3, che è stato introdotto con la riforma costituzionale del titolo quinto, che è quello che riguarda i rapporti tra Stato e Regioni del 2001. Quindi è un percorso in realtà che viene da lontano e viene da quella che è, a detta di molti costituzionalisti, una pessima riforma costituzionale, che è quella del titolo quinto del 2001, portata avanti da una sola forza politica, tra l'altro, che era allora il centro-sinistra. Passo successivo sono state poi la stipula di tre preintese già, per appunto la realizzazione di questa autonomia differenziata nel 2018 con il governo Gentiloni, con il Veneto, la Lombardia e l'Emilia. Si arriva quindi a questo DDL Calderoli, che stabilisce sostanzialmente una procedura per dare attuazione a questo progetto di autonomia differenziata. È un progetto di autonomia differenziata che per come è pensato e per come, diciamo, si sta prospettando, integra quella che viene definita una secessione dei ricchi, cioè è uno strumento, come dicevate giustamente voi, per sostanzialmente istituzionalizzare in un certo qual modo, fissare quelle che sono delle diseguaglianze già evidenti esistenti tra nord e sud. Vi faccio qualche esempio con alcuni dati che ho sotto mano. Ad esempio, nel sud sono circa il 79% gli alunni delle scuole primarie, delle scuole elementari che non hanno la mensa. Nel nord sono solo il 46%. Ancora, ad esempio, il rapporto tra spesa e studenti tra nord e sud vede un divario di 100 euro. Cioè già ci sono oggi, e questo è solo uno tra i moltissimi dati che si possono citare. Per cui questo meccanismo tende, diciamo, ad incrementare le diseguaglianze, come distinguendo tanti piccoli sistemi diversi, cioè venendo a creare tanti piccoli staterelli in materie fondamentali, perché questo meccanismo prevede la possibilità di devolvere quelle che sono oggi, adesso non vorrei essere troppo tecnica, ma insomma le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni alle Regioni. Quali sono queste materie? Vi faccio qualche esempio perché così è più chiaro: la scuola, la sanità, la contrattazione in materia di lavoro, ma anche i rapporti delle regioni con l'estero, il commercio, quindi materie, diciamo, assolutamente rilevanti. Per questo, diciamo, è importante opporsi a questo progetto e avere ben chiaro che non si tratta di una questione tecnica, di appunto riparto di competenze, ma si tratta di incidere sulla materialità dell'esistenza delle persone, sulle concrete condizioni di vita delle persone, attraverso appunto un meccanismo che tende a fissare queste diseguaglianze.
Ecco, vado a insistere su questo aspetto. È stato detto che come misura, diciamo, di contenimento di questo rafforzamento, diciamo, di diseguaglianze ci sono messe a disposizione i LEP, no? I livelli essenziali delle prestazioni. Possiamo dire che effettivamente questi possono risultare efficienti, efficaci?
Allora, direi di no. Allora, direi di no. Innanzitutto, i LEP, i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, sono stati introdotti sempre con la riforma del titolo quinto. Possono sembrare una garanzia, perché si dice il livello essenziale delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali deve essere garantito su tutto il territorio nazionale. Ma perché parliamo di livelli essenziali che devono essere garantiti e non parliamo di garanzia del diritto? Cioè, questa individuazione di un livello essenziale che può sembrare a prima vista una maggiore tutela, in realtà nasconde ed occulta quella che è la distinzione all'interno del diritto di diverse gradazioni di tutela dello stesso, per poi, diciamo, procedere con quelle con il processo di mancata tutela, di svuotamento soprattutto di quelli che sono i diritti sociali, cioè parliamo di salute, istruzione, assistenza sociale, lavoro, eccetera. Quindi i LEP in sé sono uno strumento, per così dire, pericoloso, soprattutto quando vengono adottati in un'epoca come quella che stiamo vivendo, in cui il processo imperante è un processo di liberalizzazione, deregolamentazione e privatizzazione, per cui i LEP si rivelano in realtà funzionali proprio ad un processo di privatizzazione. E questo, lo vorrei sottolineare, visto che noi siamo una delle regioni del nord, riguarda tutti. Cioè riguarda tutte le regioni, cioè attraverso questo processo di autonomia differenziata si apre uno smantellamento dei diritti di tutti. Oltre a questo, ovviamente, visto che c'è una discussione su quali risorse e come trovare queste risorse per garantire i LEP, si ragiona di due elementi che sono un po' tecnici, ma cerco di dire in due parole: il residuo fiscale e la spesa storica. Cioè si vuole ancorare la garanzia dei diritti ai fondi che le regioni hanno sinora ricevuto, che sono diversi tra nord e sud. Oppure si ragiona di residuo fiscale, cioè le tasse sostanzialmente che vengono pagate da cittadini residenti nelle regioni del nord devono rimanere nelle regioni del nord, detto proprio in parole semplici. E questo, diciamo, è anche contro la Costituzione, che ragiona. Che ragiona ovviamente a livello nazionale, perché le tasse sono legate alle persone, non sono legate al territorio, e poi ragiona di una solidarietà. Cioè, non dimentichiamo che la nostra Costituzione quello che prevede è un progetto di redistribuzione della ricchezza, è un progetto di emancipazione sociale che va garantito sul suo territorio in base al principio di solidarietà.
Grazie mille per questa panoramica, per questo quadro su quello che appunto potrebbe, su quello che può prevedere, quello che potrà essere il futuro della come dire, degli squilibri territoriali in questo paese, degli squilibri socio-territoriali in questo paese. La cosa che mi verrebbe da dire come osservazione, che trovo particolarmente paradossale, che questo tipo di assetto, come dire, di legale e socio, e, diciamo, di regolazione del rapporto tra economia e territori, poi possa riuscire a convivere con una retorica della meritocrazia, per cui appunto dalle istituzioni universitarie ai territori, ci sono territori che come dire, si comportano con merito perché sono in grado di essere come dire performativi, e territori che invece sembrano poter non essere performativi in base a la semplice sommatoria dei comportamenti individuali, no? Quando invece
sì, se posso dire, è proprio un'applicazione in realtà di una logica meritocratica, no? Questa, cioè, perché è la meritocrazia intesa come legittimazione delle diseguaglianze.
Sì, sì, esatto.
È proprio questo meccanismo.
Sì, 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 esatto. Sì, infatti, appunto, come possa in questo senso, è proprio la legittimazione di quel, cioè del concetto di meritocrazia, della convivenza comunque tra queste due cose. Sì, sono
sì, è l'applicazione del principio, diciamo, di competitività che sta sotto poi il modello neoliberista, poi sostanzialmente. Ma
certo. Bene, grazie mille per questo quadro, davvero. Noi appunto magari ci risentiremo nelle prossime settimane, anche un po' per capire quale può essere l'iter poi di implementazione e poi gli effetti nei prossimi mesi. Insomma,
sì, dovrebbe passare alla Camera ancora, poi ovviamente ci devono essere le intese, la determinazione dei LEP, le risorse finanziarie, quindi il processo è ancora lungo. Secondo me quello che è importante fare, come avete cercato ovviamente di fare voi oggi, è di parlarne e soprattutto di far capire che non è una questione astratta, tecnica per giuristi, eccetera, ma è una questione che riguarda proprio la concretezza della vita di tutti.